Voilà, buonasera, Marco Pesatori, Minima Astrologica. Questo è un boom secco e questa sera abbiamo un ospite speciale che aspettavo da tanto tempo e non arriva mai, è finalmente arrivato ed è Massimo Bianchi che è tornato a trovarci qui a Minima Astrologica. Caro Massimo, chi è Massimo Bianchi? Beh, molti di voi lo conoscono di sicuro, è uno dei più importanti, direi, pianisti italiani.
Troppo buono, ma comunque...
Pubblica con la Decca, no?
Sì.
Pubblica con la Decca. Dopo il disco che ha fatto su Bach, sì. Around Bach, l'anno scorso.
Esatto.
Pare che adesso in circolazione Massimo Bianchi, che direi questa sera è di un'eleganza impeccabile, con il suo abitino a scacchettini, direi principe di Galles, con giacca di stile edoardiano, principe di Galles stile edoardiano, e pantaloni molto aderenti, e scarpe alla Beatles, cioè con il tacchetto, con come si chiama le scarpe alla Beatles, con il tacco, non camperos, ma era insomma lo stivaletto che usavano i Beatles nel 63, nel disco From Me to You apparve per la prima volta questo stivaletto che stasera Massimo Bianchi ripropone, insomma uno dei più importanti pianisti italiani. Ciao Massimo.
Ciao Marco.
Come stai?
Quando ti vedo bene.
E quando e però si sa, l'ho letto proprio sui giornali recentemente, che tu hai appena pubblicato un altro disco, stai per pubblicare un altro disco o è già uscito?
No, diciamo che uscirà a breve, non esattamente un disco come il precedente, ma una mia registrazione live, ma poi ti diciamo ora tutto è ancora coperto da una coltre di mistero.
Non si parla?
No, si può parlare.
Ho sbagliato, ho fatto un errore a dirlo.
No. Voglio tornare a Minima Astrologica a annunciarlo, insomma. Se lo dico adesso non mi inviti più, capisci?
Ah, ecco, quindi insomma c'è stato un leggero anticipo da parte mia, perché come sai bene io giocavo a pallone e quando mancava qualcuno in difesa giocavo in difesa e dovevo giocare di anticipo, quindi c'ho questo anticipo direi connaturato e quindi abbiamo anticipato troppo.
Certo, no, comunque diciamo che sto preparando delle nuove registrazioni, sono molto contento del favore con cui è stato accolto questo disco bachiano, che poi è attorno a Bach, perché
esatto.
Bach, come tutte le grandi luci, si è riverberato su tanti autori che hanno colto in vario modo la sua eredità, e il contenuto di questo lavoro è proprio l'eredità bachiana più che la letteratura di Bach in senso stretto.
Molto bene, e quindi però di qualche concerto che stai per fare in giro potremmo anche dire, perché e poi sei impeccabile, sai che sei impeccabile col principe di Galles, cioè questa quella giacchettina proprio stile edoardiano, cioè che scende giù e si apre elegantemente, insomma stai proprio bene stasera.
Grazie.
Specialmente adesso, perché Massimo Bianchi stavo per dire che stai parlando in piedi sul tavolo, ma non è vero, però
quando vengo in radio scelgo sempre gli abiti migliori.
Perfetto. E concerti?
Sì, beh, guarda, ne posso ricordare due imminenti. Domenica suonerò appunto in Germania con due colleghi austriaci molto, molto bravi, insomma, con cui facciamo molta musica da camera, un programma appunto anche questo intorno a Bach in trio, con Bach, Busoni e Mendelssohn, che sono autori a vario modo influenzati da Bach. E poi a Firenze, tanto per avvicinarci un po' a questi luoghi, il 15 di febbraio suonerò con un quartetto d'archi, Aaron Quartet di Vienna, e suonerò al Museo dell'Opera del Duomo. È un concerto a cui tengo in modo particolare perché eseguiremo tra l'altro un quintetto di Castelnuovo Tedesco, il grande compositore ebreo fiorentino che scappò diciamo a seguito delle leggi razziali tristemente note, per andare negli Stati Uniti e diventare a Hollywood uno dei grandi maestri degli autori di colonne sonore. È stato il maestro di John Williams, tra gli altri. E questo lavoro sarà eseguito, credo, a Firenze per la prima volta, forse, ed è per me un piacere particolare suonare la musica di questo autore.
Perfetto, perfetto. Io devo fare una correzione per gli eventuali ascoltatori fin troppo attenti, perché sai, l'ascoltatore del Radio Popolare è molto attento, alcuni hanno la radio a colori, quindi bisogna senz'altro sottolineare che non è vero che hai il completo Principe di Galles, no, cioè, diciamolo.
Hai rovinato tutto.
Perché hanno già mandato dei messaggi, sono arrivati due messaggi, non è vero, mi scrive Giovanni da Castelnuovo, provincia di Parma, e dice: io la radio colori, non è vero che Massimo, e quindi c'ha anche perché poi è arrivato un altro di Brescia che scrive che non è vero che hai il Principe di Galles, ma un maglioncino color fucsia, e tra il fucsia e il cremisi, o cremisi secondo te? Crimson.
Io ho sempre detto cremisi, magari sbagliando.
Cremisi, ecco, per l'accento, sai, ogni tanto varia. Io sulle lingue ho questo problema, tartagliamento, perché
il bello dell'italiano è proprio che è una lingua difficile.
Sì, nella Baia delle Iridi, che è nella luna dove stiamo solidamente, gli accenti non esistono. Cioè, uno può mettere l'accento dove vuole, no? Del tipo: perché nessuno parla, si può anche leggere perché nessuno parla. Beh, ecco, questo con tutte queste nessuno parla, e tu automaticamente registri l'accentuazione dove cade, te la mette il cervello, te la mette dove vuole e riesce a ricostruire il significato, no? Invece sulla terra pare che l'accentuazione delle parole, c'è una differenza tra scusate e scusate. Scusate già ha un'intonazione, scusate. Veneta. Scusate te o scusate me, scuso io te, scusi te. Scusate, quindi l'accento in realtà nell'italiano è fondamentale. Invece l'accentuazione nella musica. Ecco, potremmo parlare, Massimo, no? Della differenza di accentuazione, perché ha scritto Stefano Tettamanti, il grande agente letterario con cui abbiamo avuto a che fare giovedì scorso, ha scritto che Minima Astrologica è l'unica trasmissione di astrologia dove non si parla mai di astrologia, però si parla di accenti, e quindi ecco l'accento nella musica è fondamentale.
Accento nella musica è un termine che può voler dire tantissime cose, ecco. Può voler dire anzitutto l'accentuazione, diciamo, ritmica, che si imprime a una frase musicale, ma l'accento può anche essere il carattere, per esempio, di un attacco pianistico più o meno marcato.
E la musica, e quindi l'accentuazione in musica fa parte dell'interpretazione in un certo senso.
Sì e no, diciamo, la musica,
o l'autore lo esige l'accento.
L'autore lo esige, però qui entriamo in un discorso molto, forse sarebbe troppo lungo esaurire, ma cioè, l'autore lo esige, però siccome la musica è un'evocazione, è una grande evocazione, cioè l'interprete è chiamato a dare alla luce una forma invisibile, che è quella dei suoni, l'interprete deve cercare di insufflare, diciamo, nell'ascoltatore degli elementi chiari affinché l'ascoltatore non si perda. Una buona interpretazione è anzitutto un'interpretazione chiara, e di solito chiara ritmicamente, soprattutto perché il ritmo è l'elemento più importante della musica, secondo me. E quindi ecco che l'accento entra in gioco come, diciamo, fattore decisivo di questa,
ecco, questo anche,
prosodia. Ecco.
Anche per l'astrologia l'accentuazione è molto importante. Cos'è l'astrologia? Ad esempio, l'astrologia è la lettura di un disegno celeste caotico, e il grande Mircea Eliade, che non era un trombettista ma era uno studioso di religioni, avrebbe detto che la carta del cielo è il passaggio dal caos al cosmo, che in greco significa ordine, no? Ecco, in questa lettura dell'ordine del disegno celeste, che è il disegno di un tempo, uno può dare un'accentuazione a una parte piuttosto che a un'altra.
D'altra parte Platone definisce il ritmo ordine nel movimento.
E capisci come siamo colti?
Quindi,
vero?
Abbiamo chiuso il
godiamo
cerchio perfettamente.
E quindi la relazione tra l'accentuazione e il bacio?
Questa è una risposta che...
Cioè, l'accento nel bacio, ad esempio, cioè l'accento dove va messo in un bacio?
Non lo so, perché io in queste cose sono completamente istintivo, non seguo una prassi, non ho un manuale, okay. Non so verbalizzare queste cose.
Dunque, io so che tu hai fatto una scaletta veramente meravigliosa che hai studiato per una settimana, perché le tue scalette sono sempre magiche, estremamente magiche. Beh, l'altra volta devo dire, abbiamo avuto migliaia... Ah, giusto, posso dare l'SMS, mi dai permesso? Gli diamo 3 accentuazioni. Allora, l'SMS, per chi vuol mandarci SMS, perché abbiamo molto bisogno, perché se ci dovesse succedere qualcosa vogliamo sapere che voi ci state ascoltando, visto che il disco volante questa sera sta viaggiando dalle parti di La Spezia, Cinque Terre, adesso siamo sopra Rio Maggiore, ma ci stiamo spostando di qua verso... come si chiama quel posto? Morfasso, perché da qui leggiamo anche il cartello sotto. Morfasso, poi ci spostiamo verso Pavia. Ecco, se abbiamo una... come si chiama, una varia del disco volante, vorremmo sapere che se qualcuno insomma ci scrive, almeno gli telefoniamo a lui, e quindi l'SMS insomma è 331-62-14-013, scriveteci un SMS, soprattutto cosa ne pensate delle giacche meravigliose del grande pianista Massimo Bianchi, che le sta cambiando a ritmo vorticoso, adesso in giacchetta verde con le paillette, come fosse Count Basie nel 57 a Newport, al Festival di Newport. E ecco, il nostro SMS a proposito dell'accentuazione è 331-621-401-3, oppure 62-14-013, oppure cambiamo accentuazione 6-21-40-13. Questi sono gli SMS che sono tutti uguali, però l'accentuazione cambia tutto, no? Se io dico caro... No, mi confondo col trombettista Cristiano Gatti, adesso ti sto vedendo quasi come un trombettista, non con un pianista, no? Quindi abbiamo dato l'SMS, ci mandate un SMS, interloquite pure con Massimo Bianchi, ecco cosa volete, perché perdo il filo, no? Mi arrivano sti spifferi d'aria. La tua meravigliosa scaletta.
Iniziamo con un brano, diciamo, decisamente...
Te sei come un alchimista dei suoni, no? Giusto?
Beh, io sono un apprendista alchimista, diciamo. Iniziamo con un disco molto bello di Lou Reed e John Cale, un disco dedicato a Andy Warhol, che si chiama appunto Songs for Drella, un disco che loro definiscono una fiction, cioè un disco che racconta Warhol attraverso una serie di immagini, come tante fotografie, come un album di fotografie. E in particolare io
perché il tuo inconscio, le tue dita inconsciamente hanno scelto, sono andate a pescare nella libreria proprio questo CD?
È un cammino sapienziale che io seguo, sai, io non seguo i percorsi, non posso svelarti tutti i miei segreti.
Grazie, questa domanda...
Io parto dal Tex, arrivo a Musil, capisci? Cioè è un percorso tutto particolare.
Quanto siamo colti, quanto godiamo, paraculi che siamo.
Comunque, il pezzo che io propongo all'ascolto del nostro clemente pubblico è Open House.
Please, come over to 81st Street, I'm in the apartment, above the bar. You know you can't miss it, it's across from the subway, and the tacky store with the mylar scarves. My skin's as pale as the outdoors moon. My hair's silver like a Tiffany watch. like lots of people around me. But don't kiss hello, and please don't touch. It's a Czechoslovakian custom my mother passed on to me. The way to make friends, Andy, is invite them up for tea. Open house. Open house. I've got a lot of cats. Here's my favorite. She's a lady called Sam. Made a paper doll of her, you can have it. That's what I did when I hadn't said bye to Stans. It's a Czechoslovakian custom my mother passed on to me. Give people little presents so they'll remember me. Open house. Someone bring vegetables. Someone please bring heat. My mother showed up yesterday. We need something to eat. I think I got a job today. They want me to draw shoes. Ones I drew were old and used, they told me. Draw something new. Open house. Open house. Fly me to the moon. Fly me to a star. There are no stars in a New York sky. They're all on the ground. You scared yourself with music. I scared myself with paint. I drew 550 different shoes today. It almost made me faint. Open house. Open house.
Voilà, era John Cale con Lou Reed. Il brano era dedicato a Andy Warhol.
Tutto
un brano,
sì.
Ecco, e siamo in compagnia di Massimo Bianchi, pianista Massimo Bianchi, che molti di voi conoscono, molti, guai a non conoscere Massimo Bianchi, uno dei più importanti pianisti italiani, che ci ha fatto, ci ha costruito la scaletta apposta di questa minima astrologica, di questa serata invernale, un po' ghiacciata, un po' grigia, un po' bigia, che invita a un tono direi più quasi gutturale, direi leggermente introverso. E abbiamo detto, Massimo, il tuo inconscio ha scavato dalla libreria questo John Cale e Lou Reed.
Questo bellissimo disco che si consiglia a tutti gli appassionati della musica, ma ora però la mia scaletta propone un salto direi abbastanza drastico verso un altro mondo, cioè il mondo solare della, sia diciamo di Napoli che della Spagna, che sono i luoghi dove principalmente operò questo grande compositore, cioè Domenico Scarlatti,
sì.
Nato nel 1685, un anno diciamo discretamente
prolifico,
visto che
dal punto di vista musicale
vide i Natali nel 1685 tra Scarlatti, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel,
cioè, quindi come dire,
tre pezzi da 90,
certamente. Dunque, Alessandro Scarlatti, tanto per gli appassionati.
Questo è Domenico.
Domenico Scarlatti, no, perché la mia collaboratrice qui.
Alessandro è un altro, ecco, Alessandro
la mia
è una
collaboratrice, Gina Von Hartmann, che è una collaboratrice che arriva esattamente da Fort Nelson, che è un paesino della Columbia Britannica, l'ho conosciuta lì. Andavamo a sciare dalle parti di Fort Nelson, vicino proprio a una col pieno di neve, 3 metri di neve. E io ho detto, tu vuoi fare la mia collaboratrice?
No, ma è bello ricordare anche Alessandro, perché è un compositore importante che non viene abitualmente così tanto citato all'ordine del giorno. Ecco, quindi è un lapsus molto, molto fecondo.
Ecco, cioè praticamente, insomma, non si trova la data di nascita di Domenico Scarlatti precisa.
Sarà stato il mio segno, Acquario.
No, 1685, è Scorpione, 26 ottobre. È Scorpione.
Io tutto ciò che ho imparato sui segni zodiacali l'ho imparato da te.
Sì,
non
però
è,
sai, l'astrologia di segni è l'astrologia di Fox e Fax e Fix, e quindi che noi non pratichiamo ma sbeffeggiamo. Oh, quel bel ragazzo che avete lì, no, non c'è qui. Qui c'è una persona che ha mandato un messaggio stranissimo che riguarda un altro musicista che non c'è. Non c'è quel musicista lì. E volevo dire, nato, quindi è dello Scorpione Scarlatti. Ha qualcosa di oscuro, secondo te, Scarlatti, di misterioso, oscuro, contorto, abissale, direi eracliteo, cioè misterioso, infernale, demoniaco, tortuoso, faticoso, Domenico Scarlatti?
Ma a parte il faticoso,
labirintico,
le altre le ha tutte, cioè uno dei compositori più, diciamo, impressionanti secondo me della storia della musica, prima di tutto per il grande individualismo, la grande impronta personale che egli ha saputo dare sia alla musica che allo strumento, oltretutto scrivendo centinaia di sonate che formalmente sono quasi tutte uguali. Questa è la cosa impressionante, quindi è proprio il contenuto musicale.
Cosa, spiegaci meglio a noi ascoltatori, soprattutto c'è una signora che ci scrive, scrivono sempre da lì, da Busseto, questa ci scrive, di spiegare meglio questo concetto che è testé, cioè ripeti cosa
le sonate di...
Io ho sentito le tue meravigliose lezioni quest'estate sul Lago di Garda, presso l'eremo dei padri domenicani, no? Queste lezioni sulla musica ascensionale che ci ha riempito lo spirito e direi anche la carne. Di una strana forma di energia kundalinica, perché tu quando parli di spirito poi risvegli anche delle, cioè erano delle lezioni molto, e tu sei un bravissimo insegnante, quindi ci puoi rispiegare per il piacere, il gusto, direi, sì, è il solluchero delle nostre orecchie, ma il concetto teste da te.
Dunque, anzitutto ti ringrazio. No, posso dire in brevissime parole questo, che Domenico Scarlatti si dedicò per tutta la vita, non esclusivamente, ma principalmente a uno strumento che era il clavicembalo, uno strumento di non grandissima varietà timbrica, non grandissima potenza, e soprattutto impossibilitato a fare quello che si intende come crescendo o diminuendo, cioè a modulare il suono. Quindi uno strumento, diciamo, limitato, pur sia affascinante per la sua sonorità, e con questo mezzo, diciamo, piuttosto queste armi non certamente di artiglieria pesante,
sì,
ha però scatenato una tempesta, diciamo, di contenuti, ha messo in atto una serie di innovazioni impressionanti musicali.
Era un po' rivoluzionario anche per certi.
Un grandissimo rivoluzionario.
Il carattere scorpionico in questa astrologia foxiana, che vuol dire terribile, comunque ha questa impronta rivoluzionaria. Guarda sotto, guarda il finestrino sotto, Cusago, guarda la bellezza di Cusago. Adesso ci spostiamo alla Cascina Guascona, guarda sotto, Cusago, Cascina Gastone, Cesano Boscone, la bellezza di Corsico, Buccinasco, guarda il discolante, guarda sotto, Assago. Vuoi fare un giro al centro commerciale di Assago?
Sai che è il mio sogno,
è la poesia pura. Quindi prosegui.
No, No, le sue sonate sono tutte divise in due parti, sono formate da due parti speculari che vengono ciascuna ripetuta due volte, hanno tutte la stessa forma, non hanno una varietà formale, diciamo una differenziazione formale molto ampia.
Quindi in un certo senso vuoi dire, cioè, ha questo tema un po' anche formalmente ripetitivo?
No, l'opposto, cioè non c'è proprio nulla di ripetitivo a scapito di una forma che si ripropone sempre uguale a se stessa. Questa è la cosa straordinaria, come diciamo un pittore, se posso fare un esempio.
La forma ripetitiva.
Ecco,
la forma è ripetitiva, ma non.
Esatto, un pittore che
fa sempre quell'albero.
Di ritratti sempre impostati allo stesso modo, con la medesima impostazione, sì, con la medesima composizione formale.
Ma ognuno è diverso.
Capace per centinaia di volte di riempire queste immagini di un contenuto così dirompente da lasciare ogni volta un'impronta diversa.
È come la Lombardia, che sembra tutto uguale eppure diversa. Guarda sotto, guarda Rozzano, Basilio, Pizzonasco, Opera, guarda quanto è veloce il disco volante.
Sono tutte sonate di Scarlatti.
Cascina Nesporedo, Viboldone. Ci fermiamo, Viboldone?
Io direi di fermarci a Viboldone, perché a Viboldone c'è un cembalista particolarmente, come dire, provetto, che ci può far sentire una sonata di Scarlatti. Poi magari dirò una parola dopo su questo clavicembalista.
Quale mettiamo su adesso in onore di Viboldone?
Ma io direi di ascoltare, diciamo tra le molte, la sonata in si bemolle maggiore K189.
Perfetto. questo Scarlatti che si è squagliato improvvisamente, scorpionicamente, misteriosamente. Siamo sopra Viboldone, sono all'incirca le 10:10, adesso non so che ore sono, non abbiamo sempre, sono le 9:05. Pensa, sono le 9:05, io pensavo, e di che giorno saremo in gennaio, no? Più o meno gennaio. Che anno? 18 più o meno, e questa è Minima Astrologica, l'unica trasmissione al mondo di astrologia che non parla di astrologia. Cioè, questo è quello che distingue, diciamo, Minima Astrologica nel panorama musicale, radiofonico, italiano e mondiale. Cioè è l'unica trasmissione di astrologia che non parla mai di astrologia e quindi è molto seguita da tutti gli astrologi seri che sanno che l'astrologia è soprattutto una scienza del silenzio, cioè più l'astrologo tace più fa il piacere a tutti e quindi noi taciamo. Io sto cercando qui come faccio a trovare i messaggi, non trovo più i messaggi perché ne stavano arrivando a decine, a centinaia, e uno diceva quanto è simpatico Massimo Bianchi, ci manca qui a Radio Popolare da un anno ma finalmente questa sera è ritornato. Caro Massimo, grazie per questo Scarlatti.
Questo vorrei solo ricordare, sì, l'esecutore che è Scott Ross, che purtroppo non c'è più, è stato uno dei più grandi interpreti, uno dei più grandi cembalisti, diciamo, della storia dell'interpretazione di questo strumento, e io ritengo che anche per noi pianisti ascoltarlo sia sempre una grande lezione di equilibrio, di sobrietà e di gusto.
Perfetto, perfetto. Ecco, che altre scalette hai messo? Ma soffri di vertigini, Massimo?
Soffro di vertigini, sì.
Guarda, sì. Adesso saremo a un'altezza all'incirca di 1000 metri. Vedi, guarda sotto. Siamo a un'altezza di 1000 metri e quella cosa che vedi di sotto è Cremona. Sì, è la periferia, insomma. E adesso ci spostiamo verso il Veneto, siamo già nel Veneto. Vedi quant'è veloce il disco volante? È un attimo. Hai capito come si guida? Lo vuoi guidare? Cioè il disco volante è... Te lo spiego il segreto, perché te dici, ma hai chiesto prima, ma non ci sono i tasti, non c'è una console, no? No, non c'è. Il disco volante è biologico, cioè è vivo e si muove per entanglement col guidatore. A volte te hai fatto qualche intervento prima quando avevi un pochino di come dire, hai avuto un attimo di vertigine, e visto che lui si è abbassato, ti si è abbassato sfiorando quasi la montagna, la punta degli alberi, perché funziona per entanglement, cioè quando tu pensi lui si sposta. Ti piace questo?
Mi piace molto.
Oh, cosa c'è nella tua scaletta magica?
Ma nella mia scaletta, con irriverenza, propongo un pezzo di mia composizione.
No, finalmente. Finalmente. Ma dopo scusami, è sto vento, perché, guarda, si apre ogni tanto il vetro, qui nel disco volante entra il vento.
Entra il vento.
Ti
ha
fastidio?
No, assolutamente, assolutamente.
Copriti la giacchettina, perché allacciati la giacchetta, perché te ti piglia un raffreddorone stasera. Non hai qualcosa scritto da te sul vento?
È proprio... cade proprio a fagiolo.
Ma quanto sì. Siamo bravi.
È una sorta di piccolo preludio che si chiama Le Vent Souffle, cioè il vento soffia, e così descrive un paesaggio in irrequieto movimento, e voglio proporlo al molto conciliante, clemente pubblico di Minima Astrologica.
Che in questa fase ha acceso la televisione. Ti dico, guarda, io c'ho tutti i dati qui davanti a me, ci sono 12 persone a Lodi che stanno guardando la partita di calcio inglese e ascoltano noi alla radio. Poi c'è un altro che sta guardando il telegiornale Sky su Davos, c'è Trump che arriva, ma non sentono l'audio e sentono noi due, che potremmo commentare anche. Poi c'è un altro che sta guardando Rai News, questo qui a Porta Vittoria, ad esempio. Vedi che immediatezza, qui disco volante c'ha un avanzamento scientifico che noi siamo all'incirca avanti, penso, di un 700 anni rispetto ai terrestri, no? E quindi... questo venticello che è entrato maleficamente e direi anche un po' dispettosamente dentro il disco volante per risvegliarci, ti ha risvegliato questo bellissimo ricordo di questo tuo pezzo, questa tua esecuzione.
Esecuzione di un mio pezzo durante un concerto a Perugia diversi anni or sono.
La Festival del Jazz?
No, era un concerto con classico. Un programma classico, sì,
perfetto.
Assolutamente.
E quindi sentiamo il vento che soffia,
Le vent souffle.
Di Massimo Bianchi.
Eccolo qua.
Grazie Massimo Bianchi, Le vent
souffle.
Il vento soffia, ma
non so
questo
se,
venticello.
Non so se si sente.
Sì, era un venticello che aveva dei tratti anche birichini, come lo pensi? O era un vento.
Un vento serio, abbastanza serio.
Però all'inizio, però. Sì. All'inizio, cioè.
Non era, ma perché io.
Era bello vivo, però.
Il vento ha un rapporto. Conflittuale, mi piace come concetto, ma poi quando c'è il vento sono nervoso, non dormo.
Tu hai un segno, un carattere d'aria, acquario sei, no?
Sì,
quindi
acquario.
Insomma sei in sintonia col vento, tu sei un po' vento, non ti senti un po' ventoso?
Sì, mi sento ventoso.
Cioè imprendibile, sfuggente, che vai, che vieni, che torni, che vai, che riappari.
Ma... sfuggente forse no, imprendibile abbastanza.
Ecco, sì, che sì, carattere siete? Ad esempio gli ascoltatori, no, di Radio Popolare che stanno scrivendo, io non ho carattere, ha scritto uno subito, Gino di Porta Romana, io non ho carattere. Fischia, allora o è uno sciamano, un santo, lui non ha carattere, l'ha stabilito secco, no? E questi caratteri un po' ventosi, aerei, che sono anche delicati, direi, il carattere d'aria ha anche la sua delicatezza, mentre il carattere d'acqua, che è molto delicato, poi a volte ci condiziona. Ecco, facciamo una lezione?
No, diciamo che
una lezione di astrologia.
Io posso dire questo, che quando invidio coloro che affermano, ogni tanto si sente dire, io mi conosco, ecco, questa è una cosa che io di me faccio un po' fatica a dire, cioè io conosco certe modalità del mio comportamento, ma il mio carattere forse lo definirebbe meglio un altro, un esterno.
Sì, il carattere come, si può anche definire.
Come dice lo Zen, ecco, forse qualcuno al di fuori di te può definire ciò che tu sei meglio di quanto tu possa farlo.
Sì, carattere in fondo si può anche definire. Ecco, non è socratico, cioè voglio dire, non è l'atteggiamento che ha il socratico verso se stesso, il carattere, cioè uno che ha un carattere irascibile si può definire carattere focoso, di fuoco, oppure un carattere forte che si sente, che si impone. Ecco, l'aria e l'acqua sono caratteri più delicati però comunque, no?
Sì,
anche
forse.
Se poi anche noi sappiamo essere e uragano, te, e tsunami, l'acqua. Giusto?
Sì,
quindi
certo.
Qui gli ascoltatori stanno scrivendo, gli ascoltatori, c'è uno che sta facendo il tratto sempre della paulese, sempre quello, eh. Lui scrive sempre quando sta per arrivare a Paolo, manda il messaggio a quest'ora del giovedì, sempre torno alle 9:15 il giovedì, lui ha scritto che lui è di carattere di terra e che si sente molto terra-terra e che noi dobbiamo tenerlo su perché non vuole finire del tutto per terra. Questo è un signore che sarà o del toro o del capricorno della Vergine. Che cosa avresti, Massimo, mentre noi stiamo volando sopra i valichi alpini di frontiera? Ti piacciono i valichi alpini di frontiera?
Molto, molto.
Tipo valico Indemini, valico Cassinone, valico Fornasette, valico di Cremenaga, confine di Stato di Zenna, valico di Porta Tresa, valico di Porto Cereso, valico di Arzo, valico di San Pietro, nonché valico di Gaggiolo. Cosa ci hai presentato?
Ma io direi che, seguendo il carattere errabondo di questa scaletta, vorrei deliziare i nostri ascoltatori con un pezzo di Ralph Towner, grandissimo polistrumentista, ma particolarmente chitarrista. Il suo ultimo disco si chiama My Foolish Heart.
Ah, proprio
per
l'ultimo?
ECM, sì, è il più recente, in solitudine, e io ascolterei E Pluribus Unum, il brano che apre.
Com'è?
No, tra molti ne scelgo uno, ecco, ma sono
tu hai detto. Io. Guarda, tu pensavo fosse il titolo.
No.
Ma che bello. Questi qui pro quo.
Un disco mi sembra di John Mayall, il blues.
John Mayall,
che si chiamava E Pluribus Funk, mi sembra, se
non
ricordo.
Non lo ricordo. Te lo ricordi? Te lo ricordate? Qui c'è anche un folto pubblico. Dunque, io scusa un attimo che ti interrompo perché è molto importante. Guarda di sotto. Ponte Chiasso, Brogeda, Ponte Chiasso, Maslianico, Bizzarone, Drezzo. Guarda come gira il disco volante. Poi scusa un'altra cosa, 331-6214013 per gli sms. Poi però se qualcuno vuole anche telefonare, 0233-001-001. Secondo l'accentuazione di Massimo Bianchi, 330-01-001. Ma secondo l'accentuazione di Teo Van Damme, 02-330-01-001. Quindi chi vuol telefonare lo mandiamo in diretta, lo schiaffiamo in diretta, scusa, vai avanti Massimo che ti ho interrotto.
Volevo dire che il pezzo ha un titolo emblematico della nostra serata, si chiama appunto Pilgrim, cioè pellegrino, come siamo noi sul nostro disco volante.
Esatto, bellissimo, un po' nomadici, avrebbe detto quel furbacchione di Gilles Deleuze.
Thank you.
voilà, questo era una scelta di Massimo Bianchi.
Sì, Pilgrim da Ralph Towner, My Foolish Heart per ECM.
Oh, ci ha scritto uno scrupolosissimo, sì. Michele.
Ha ragione, mi ero confuso. Ragione,
che dice, sì, che E Pluribus Funk erano i Grand Funk.
I Grand Funk, sì, infatti mi confondo.
Che durarono lo spazio di un mattino. E questo è Michele, che non so se è il Michele.
Ha ragione Michele, esatto. Sono sbagliato io.
Quindi bravissimo, bravo Michele per questa puntualizzazione che genererà in Massimo Bianchi, direi, ore e ore di tormenti e di sensi di colpa. Perché Massimo Bianchi è un preciso, lui se sbaglia una...
Oh. Però... sbaglio.
Sbagli anche te, Massimo.
Sono il più grande sbagliatore del Lombardo-Veneto.
Grande Massimo. Ma quanto ti eserciti quotidianamente sul pianoforte? Quando hai un concerto, la preparazione di un disco,
diciamo che mi esercito quotidianamente, ecco, questo sì. Il quanto dipende dagli impegni che devo sostenere, ma insomma fortunatamente suonare il pianoforte mi piace, quindi è qualcosa che non misuro.
Non stai a guardare il tempo.
Non misuro, cioè, tanto col tempo.
Certo. No, perché io ho comprato una bella batteria, ma non c'ho il tempo. Io mi sono comprato una bella batteria, bella si fa per dire. Cioè il piatto sembra, cioè quello il coperchio, sbiglio coperchio della pentola è meglio. Però, insomma, questa batteria elettronica acustica è il regalo più bello che io me lo dovevo fare quando avevo 16 anni, però poi non c'ho tanto tempo per studiarlo, quindi mi spiace da matti, no? E quindi è un vero peccato, no? Quando parlavo prima con un altro musicista che sarà ospite qua, no? Parlavamo che è il grandissimo, ho sentito prima, il grandissimo, un giovane trombettista che è sul binario di Kenny Dorham, che tutti lo chiamano Kenny Dorham, invece ho sentito un bellissimo disco dove c'era Mingus, mi sembra, che presentava, no, non era Mingus, o forse era Coso, era Art Blakey che presentava i suoi musicisti, e presentava Kenny Dorham, diceva Kenny Dorham, e cioè Cristiano Gatti, che sai che ho perso il filo? Cioè perdo il filo, perché? Perché entrano questi soffi di vento e non so più dove è il filo. E qui ti piace perdere il filo?
Molto.
Quando suoni jazz lo perdi ogni tanto?
Sì. No,
mica tanto.
No, mica tanto.
Oh, guarda di sotto che siamo quasi a Manerbio con il disco volante. Sei mai stato a Manerbio? Se vuoi qui c'è un propulsore che tu ti metti quei calzari, no, con propulsione, e puoi volare da solo attorno, anche arrivando su fino al lago di Iseo, da qui Chiari. Sei mai stato a Chiari? Chiari, Monti Chiari.
Sì, una volta.
C'è quel simpaticone di Aldo Busi che abita qui di sotto, Monti Chiari, siamo arrivati a Monti Chiari. Caro Massimo, cosa ci illustra la tua meravigliosa... Guarda, quanto vorrei che questa trasmissione durasse... 2 minuti abbiamo!
Abbiamo 2 minuti?
2 minuti!
Ma io allora direi...
Non basta neanche per John Cage, questi 2 minuti.
No, se possiamo... no, non possiamo più ascoltare...
Un minuto e poi lo sfumiamo. Voglio sapere la tua scelta, guarda che chiacchierone.
Sicuramente l'ultima traccia di questo disco, che è un disco magnifico, Gary Burton, Chick Corea, Duet.
No. No.
E si chiama La Fiesta.
Questo lo conosco.
È un pezzo, sì, molto, come dire, straordinariamente vivo, sì, e interessante, suonato da due magnifici musicisti con i quali
io vidi,
ci possiamo congedare,
sì, nel 69. Oh, caro Massimo, io sono veramente felice di averti avuto qui in trasmissione. Ricordo ancora il tuo disco per la Decca Round Back, poi vedremo il prossimo com'è. Quando beccate in giro un concerto di Massimo Bianchi, andate, perché questo non è un pianista, questo è una macchina di poesia. Avrebbe detto, chi l'avrebbe detto? Chi mai l'avrebbe detto? L'avrebbe detto anche Proust. Questo avrebbe detto Proust. Questo non è un pianista, ragazzi. Con
proprio con quel tono.
Sì. Alla Verdurin.
Alla John,
sì,
Wayne.
Sì. No? Caro Swan, questo non è un pianista. Questo è una macchina che produce poesia. Thank you. questo vi salutiamo, Minima Astrologica vi dà la buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo. È stato un Minima Astrologica serio, razionale, lucido e direi molto gioioso, perché io ho ritrovato il mio compagno di banco Massimo Bianchi, sempre pimpante, che lui non piglia mai le note pigliavo solo io. Buonanotte.